incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Benvenute, benvenuti, nuovo labirinto musicale al pianoforte dal vivo qui dall'auditorium di Radio Popolare. Sono Emanuele Ferrari e oggi mi occuperò con voi di un pezzo non notissimo ma straordinario di Prokofiev. Si intitola Le storie della vecchia nonna. Prima di cominciare vi ricordo che se volete seguire il mio lavoro di musica e parole, e si spera pensieri ed emozioni, c'è una pagina Facebook che è Emanuele Ferrari Pianista, Facebook, oppure Emanuele Ferrari Pianista Instagram. Storie della vecchia nonna, Prokofiev, sono quattro, senza titolo. Cominciamo. L'inizio ha il compito di stabilire le coordinate dello strano mondo nel quale ci cominciamo ad avventurare. Prima caratteristica, il modo di procedere, un passo. È un passo da fiaba, veramente, bipede. Siamo veramente sulla scia delle storie, dei racconti di Mamma Oca di Perrault. Sembra veramente di vedere Mamma Oca coi piccoli dietro che, alternando il peso sulle due zampe, si inoltra nel bosco. Quindi prima caratteristica, il passo. Seconda caratteristica, l'ambiente acustico. Ecco, questo bosco è un luogo che non controlliamo completamente. C'è un aspetto inquietante perché ci giungono dei suoni, dei segnali che però stanno fuori dal raggio d'azione, per esempio, della nostra vista. Sentiamo che qualcosa risuona da qualche parte. Terzo, gli incontri. Creature pesanti dell'aria, non volano, svolazzano. Siamo veramente in un mondo magico e anche bizzarro, strano. Questi potrebbero essere uccelli notturni, oppure pipistrelli, grosse falene. Ma anche creature che strisciano. E poi ancora segnali che vengono da chissà quale parte del bosco, da chissà dove. Poi di nuovo, svolazzamenti, strisciamenti, svolazzamenti, strisciamenti. Ecco, notate che è tutto insolito, bizzarro, strano, ma non c'è traccia di disordine. Tutto è regolato da una sorta di geometria del fantastico. Del resto, queste sono storie, probabilmente sono fiabe. E come cominciano le fiabe? Ecco, quel passo bipede di Mamma Oca era al tempo stesso l'inizio del cammino e l'inizio del racconto. Vale anche come C'era una volta, oppure Mille anni fa, oppure Al tempo in cui gli animali parlavano ancora. Thank you. dove addirittura c'è un segnale quasi umano, questo frammento di corale, corni, strumenti a fiato, che però si perdono nelle profondità del bosco. E poi ancora la danza ben regolata, geometrica, la geometria fantastica degli animali immaginari. Lo svolazzare e lo strisciare, alternati e coordinati. E poi risalta fuori di nuovo il passo bipede, mamma oca. Finché siamo in un mondo magico in cui le cose spariscono. O meglio, appaiono e scompaiono. Di nuovo la danza ben regolata. Ancora il passo bipede di mamma oca. E poi una figura ricorrente, lo sprofondare, l'inabissarsi nelle profondità della terra. Questa è la prima metà della prima storia, che ha la funzione di una cornice. Come dicevo, ci introduce nell'ambiguo mondo nel quale ci inoltriamo. Ogni storia qui è divisa in tre parti. La prima e l'ultima sono la cornice e in mezzo c'è una zona che non chiamerei di quadro, anche se il termine cornice richiama l'idea del quadro, ma di sogno, prodigio o visione. Qui la cosa straordinaria è veramente la sonorità che Prokofiev crea. È un suono al tempo stesso metallico e liquido. E poi sentite la distanza enorme tra il presunto accompagnamento, che in realtà è un generatore di oscurità, e la mano destra. Sentite, quello che dovrebbe essere l'accompagnamento è qui. E ha veramente una paradossale indifferenza minacciosa, come quella di un mostro che non si è accorto ancora di noi. Sopra questo accompagnamento abissale, la melodia risplende di una luce fredda. L'effetto è quello di una bellezza sospesa sull'abisso. Questa bellezza siderale c'è anche qualcosa di profondamente sconfortato, desolato. Sentite qui. Quasi di rassegnato. Fine della seconda parte della storia, riattacca la cornice. Quindi lo schema è cornice, fase centrale che è quella del sogno, della visione, del prodigio, e poi di nuovo cornice. In questo caso una cornice abbreviata. Per la terza volta sentiamo la geometria fantastica della danza, degli animali fantastici. Che è un elemento che qui si ripete, abbiamo detto, tre volte, senza spiegazione e senza sviluppo. È un enigma fondamentalmente. Lo vediamo, ma non ne capiamo le ragioni profonde. Come in Schumann, la natura qui non rivela il suo segreto. In compenso, il numero 3 e in generale gli elementi ricorsivi abbondano nelle fiabe. Le fiabe sono piene di questi elementi ricorsivi, rituali, prove, frasi ripetute, e in particolare abbonda il numero 3. I 3 porcellini, le 3 melarance, le 3 prove, i 3 desideri. Quindi siamo comunque dentro una tradizione ben consolidata. E per la seconda e ultima volta lo sprofondare. Seconda storia. Qui la differenza tra cornice iniziale e sogno successivo è attenuata, perché l'intera seconda strofa ha le dimensioni di un sogno, per così dire, ha i caratteri di un sogno. E, potremmo intitolarla Visione fuggitiva, per usare un titolo che viene dallo stesso Prokofiev in altri pezzi. Notiamo come quello che era il passo di Mamma Oca prima, che attraversa tutte le storie, almeno le prime tre, qui è diventato un mormorio cullante, adatto a questo clima da elegia fantastica. Essendo già nel clima del sogno, il passaggio alla seconda parte è quasi inavvertito, è una sorta di increspatura della superficie, basta, non è come nella prima storia in cui il passaggio dalla cornice al sogno era nettissimo. Si va avanti nello stesso clima, però c'è più tensione. La cosa veramente interessante è che Prokofiev riesce a creare un aumento molto forte della tensione senza aumentare l'energia, cioè senza aumentare il movimento e il volume. Rimane quasi tutto uguale, ma c'è una sorta di aumento statico della tensione. Sentite. Tra l'altro con questi gemiti, sospiri, sussulti, tira. Di nuovo. E tanto è l'accumulo della tensione che il passaggio successivo è tutto di deflusso di questa tensione. Sentite che bello. Si distende e diventa quasi orante, quasi religioso, quasi una preghiera per un momento. Ricomincia il, chiamiamolo il tema della cornice, ma sentite come è cambiato suono. Tenete conto che l'inizio era così. Sentite adesso che roba. È un momento che io chiamerei a sera. È l'idea romantica, quasi leopardiana, della sera come custode di quel po' di pace che è data in sorte ai mortali. e qui è realizzato in una versione russa con un suono che è un incrocio tra la voce di un baritono e delle campane profonde. Si finisce con questo clima di dolcezza straziata che ci lascia attoniti e col fiato sospeso. E la terza strofa attacca. Perdono, la terza storia, naturalmente. Ma è come una grande poesia, in fondo, questo ciclo. Cambiano le cose. La prima cosa che cambia è l'accompagnamento, o meglio, quel passo di Mamma Oca che cambia forma, quindi subisce delle metamorfosi in ogni variazione. Nella prima c'era appunto l'avvio, quello che chiamavo il passo bipede. Nella seconda era diventato un cullante mormorio funzionale al clima elegiaco. E qui invece diventa epico, un'epica marziale militaresca. Questo è Prokofiev che scrive le musiche per il film Alexander Nevsky. Benissimo, quindi epos. Però l'epica di solito ha due caratteristiche. Primo, si canta a piena voce, proprio per la sua natura, per il suo carattere. Secondo, è un genere tendenzialmente corale. E invece qui c'è un raffinato contrasto. Il clima è epico, ma intanto è uno solo a cantare. Un bel tenore russo. Non solo, ma canta piano. Quindi è una paradossale epica cantata sottovoce, quasi l'eco di un'epica. Poi a questo singolo uomo si aggiunge una singola donna. E questo è abbastanza per passare idealmente dall'uno ai molti, dal singolare al plurale, pur mantenendosi il volume piano. Però diciamo il respiro cresce. Questo è un altro caso in cui la cornice è diversissima dalla seconda parte, cioè dalla visione e dal sogno. Questa seconda parte è organizzata, pur nelle dimensioni contenute, idealmente come un vasto affresco in tre fasi. Io chiamerei così. Prima fase, sull'orlo del baratro. Seconda fase, discesa agli inferi. E terza fase, il culmine dell'orrore, sull'orlo del baratro. Ritorna il suono metallico e liquido che avevamo incontrato nel prodigio nella fase centrale della prima parte. Con quel senso di dolcezza sinistra, ecco, ma qui ancora più sinistro come clima. con questo senso di bellezza assediata dal male. Ecco, questo è un punto importante. Questi pezzi non sono pezzi per bambini, non sono come le fiabe, perché manca una delle caratteristiche fondanti delle fiabe, cioè la netta distinzione, la chiara distinzione tra bene e male. Quello che le rende così interessanti è che colgono invece l'ambiguità profonda delle cose, e quindi in questo caso è una dolcezza avvelenata, per così dire, no? Il bene e il male sono imbricati, a tratti quasi confusi. Qui lo sentiamo benissimo. I gradini che portano agli inferi. Seconda fase, discesa agli inferi. Ecco, notiamo che questo senso dell'andare non si interrompe mai. Ma c'è un'ulteriore metamorfosi del passo di Mamma Oca, quindi prima storia, seconda, terza strofa, terza storia, nella cornice diventava il passo militaresco, epico. E qui all'interno della stessa storia muta ancora, diventano passi sperduti nel bosco. Quindi qui Mamma Oca e i suoi piccoli assomigliano più a Pollicino. E l'ambiente bosco, quell'ambiente che già non controllavamo pienamente nella prima storia, qui diventa completamente soverchiante, cioè i personaggi ormai sono un puntino in movimento progressivamente inghiottito dall'ombra. La cosa fantastica è che i bassi gettano una luce agghiacciante sulla scena. Eppure Prokofiev scrive piano molto tranquillo, cioè la mano destra alla melodia deve procedere letteralmente ignara del pericolo. E quindi di nuovo si rafforza questo senso poetico di bellezza assediata dal male. E infine, ultima fase di questa fase, di questa parte centrale, il culmine dell'orrore. Cosa succede qui? Succedono varie cose. Primo, se poco fa Prokofiev aveva scritto molto tranquillo, qui con involontaria, del tutto involontaria ironia, scrive tranquillo, senza il molto. Come dire, è impossibile stare veramente tranquilli in una situazione del genere. Seconda, trasformazione geniale. Il famoso passo prima di Mamma Oca, poi che diventava cullante, poi diventava marziale, militaresco, epico, poi era diventato il passo di Pollicino inghiottito dal bosco, qui diventano i passi dell'orco. Quindi con un geniale ribaltamento, lo stesso elemento che poco fa era il passo della vittima diventa il potenziale, il passo dell'inseguitore. Ecco, notiamo bene, il passo dell'orco diventa, perché l'orco non ci viene mostrato, quindi non dobbiamo aspettarci in questa fase di culmine dell'orrore il mostro o la belva che escono dal fogliame e ci devorano. Proprio come in un film raffinato e ben fatto, Prokofiev sceglie di non mettere in scena direttamente l'orrore, ma di farcelo sentire come sensazione di qualcosa di schiacciante che si avvicina, e minaccioso, che si avvicina sempre di più senza possibilità di contrastarlo. Quindi è proprio questa sensazione di un mondo che viene progressivamente sopraffatto dal male, senza che mai venga, per così dire, messo in scena il male stesso. Viene fatto avvertire e sentire, non vedere. Ecco, persino il punto culminante, che è, non ci dà il conforto liberatorio di un pieno sfogo, perché non dura, è una singola nota, un singolo accordo questo, che però è come il punto culminante di una parabola. Nel momento in cui lo tocchiamo cominciamo già a scendere, quindi non c'è neanche quell'effetto catartico, liberatorio del dire ah, sfoghiamo tutta questa tensione, neanche, si ricomincia subito a scendere. Poi una serie di trapassi. E poi, proprio come in un sogno, ci ritroviamo nella cornice, nella situazione iniziale, senza sapere come. È veramente organizzato in maniera mirabile questo trapasso, perché riproduce proprio le dinamiche dei sogni, no? Quando siamo in un luogo e poi ora siamo là, ma non sappiamo come ci siamo arrivati. È esattamente questo l'effetto stupendo, diciamo. Ecco, torniamo nella situazione della cornice iniziale. L'epos, l'eco di un'epica. Ma se prima c'era l'eco di un'epica, questo è l'eco di un eco. È come se tutto si allontanasse. Si allontanasse, ma non sbiadisse. È un allontanarsi senza sbiadire. I contorni continuano a restare nitidi e taglienti. A questo punto è chiaro che una componente fondamentale di questo ciclo straordinario è la sua capacità di parlare al nostro immaginario. Ma c'è un altro aspetto che è intersecato con questa dimensione dell'immaginario, che è il silenzio. Fateci caso quando poi ve le risuonerò di fila. C'è il senso di un progressivo ispessirsi e approfondirsi del silenzio. Alla fine della prima storia c'è un silenzio abbastanza profondo. Alla fine della seconda è più profondo, alla fine della terza è ancora più profondo e alla fine della quarta è profondissimo. Questo è uno di quei pezzi che hanno la rara capacità di addensare il silenzio intorno a sé, rendendolo via via più spesso e meglio percepibile. Quindi teniamo conto del fatto che adesso io ho interrotto con le mie parole, ma la quarta storia comincia sorgendo da questo silenzio veramente già molto profondo che la terza storia ci lascia in eredità. cos'è questo? Diamo dei titoli presuntivi, ipotetici. La prima storia potremmo chiamarla L'ingresso nel bosco, la seconda Visione fuggitiva, la terza Ipos e orrore, e la quarta? La quarta la intitolerei sicuramente La nonna, che viene finalmente in scena, storia della vecchia nonna. E dov'è la nonna? Qui è. Viene in scena annunciata da un brevissimo preludio accordale, no? Che si vorrebbe solenne, ma in realtà è frusto, è dimesso, è una sorta di vecchio sipario logoro. È pesante senza essere solenne. E allora capiamo che la nonna è consumata dal tempo, storia della vecchia nonna, e lo è anche questo sipario, questo vecchio sipario che la introduce. Però, prima sorpresa, la nonna canta. E canta con una voce giovane, da ragazza, un canto da giovane contadina russa. Come se la voce fosse il nucleo di noi che rimane intatto anche al passare del tempo. Ma poi trapassiamo nella situazione opposta. Un senso proprio di stanchezza, di sfinimento, di esaustione. E allora, per la prima volta dall'inizio del ciclo, ci accorgiamo che la nonna del titolo è vecchia. E qui la stanchezza si riverbera sulla narrazione. Sembra che la nonna si perda nel filo dei propri pensieri, non sta più raccontando niente, sta fantasticando, è persa nella ragnatela delle sue immagini, non sta più comunicando, non sta più raccontando niente. Quindi la narrazione, il filo della narrazione è minacciato. Infatti, se notiamo, è l'unica cornice questa nella quale non è presente il passo che faceva proprio da filo narrativo. Poi di nuovo il sipario che vorrebbe essere solenne ma è pesante, logoro, frusto. E ancora il miracolo di quella voce da giovane contadina, in questo canto bellissimo. Ma ancora una volta si sospende, si perde. Il tempo viene immobilizzato da queste campane russe. Capite, siamo proprio nel regno dell'indecisione, della stanchezza, dell'esitazione. E Prokofiev tratta questo smarrirsi continuo della nonna con una delicatezza che spesso la sua musica lucida e feroce non ha, ma qui la tratta veramente con pietas, no? C'è proprio un senso profondo di empatia con questo non farcela. La nonna sembra dire: Sono stanca, no? Non so se me la ricordo. Non so se ce la faccio a finire la narrazione. Allora capite che davvero qui quest'ultima storia, un po' l'intero ciclo, diventa veramente una parabola della condizione umana. E Prokofiev tratta questa situazione, dicevo, proprio con la mano più leggera, con un rispetto quasi liturgico. Diventa quasi una liturgia della stanchezza. Il passaggio che segue sembra quasi cogliere lo spirito di un'antica liturgia ortodossa. Per quel che la musica ci lascia intendere, sembrerebbe veramente tutto finito qui. E invece c'è la sorpresa delle sorprese. Si rimette in moto un'ultima narrazione, un ultimo prodigio, un ultimo sogno, ma questa volta senza l'intervento della nonna. È come se i personaggi, gli spettri, i fantasmi avessero preso vita propria e dessero vita a un ultimo loro numero. Degli spettri, meravigliosa, elegantissima, sospesa, che diventa ben presto, si trasforma ben presto, un'altra metamorfosi, sostanzialmente in un sabba delle streghe, no? In qualcosa di primitivo, cieco, selvaggio. Bene, in questa fase finale la musica di Prokofiev assume una densità di pensiero impressionante e ci offre una serie di spunti veramente di riflessione. Questo fatto che a questo punto gli spettri, i fantasmi, le immagini non hanno neanche più bisogno di un narratore. Ma la dice lunga su cosa? Sul fatto che se da un lato, il lato più ovvio, gli esseri umani hanno bisogno di raccontare, dall'altro è anche vero che i personaggi, i fantasmi, gli spettri, anelano all'esistenza. Nell'antichità le ombre dell'Ade rimpiangevano e anelavano alla luce del sole, alla pienezza di vita che avevano perso e rispetto alla quale erano diventate larve, ombre, fantasmi. Quindi gli spettri, i fantasmi anelano all'esistenza. Questo è il primo punto profondissimo, no? Le ombre qui prendono vita da sole. Questa danza mutatasi in sabba lascia dietro di sé una coda che è veramente uno strascico di stanchezza esausta. È fatta solo di spasmi, per così dire, di conati narrativi nei quali la narrazione si disarticola fino a dissolversi. Thank you. con questo senso dell'annottare come metafora proprio dell'esaurirsi dell'energia vitale, della vita. E allora altra intuizione profondissima, l'idea della morte come fine della narrazione. Lo dice benissimo Montale quando scrive: «Oh, la favola onde s'esprime la nostra vita, repente si cangerà nella cupa storia che non si racconta». La morte come fine della narrazione. Sempre più disarticolato, sempre più ridotto veramente a un riflesso condizionato, meccanico. E infine la chiusura, geniale. Sentite cosa succede. Questa è la melodia della nonna. Ma è cambiata la voce, è diventata una voce mortuaria, oltretombale. Cioè alla fine la nonna si è fusa col mondo delle sue storie, è diventata essa stessa un personaggio, ci parla dall'aldilà. Altra intuizione straordinaria. Nella morte, da narratori che eravamo in vita, diventiamo personaggi. Questo lo spiega benissimo Sartre. Finché siamo vivi, possiamo continuamente riraccontarci, riqualificare il nostro passato, dargli nuovi sensi, rinarrarlo. Nel momento in cui moriamo, esistiamo solo nelle narrazioni che gli altri faranno di noi. Quindi diveniamo personaggi di una narrazione fatta dagli altri. Ecco, qui c'è proprio questa metamorfosi, questo trapasso. La voce della nonna, che prima era una voce narrante, alla fine diventa la voce di un personaggio, viene dal di là. E non di meno parla, dice ancora fino all'ultimo qualcosa. Se qualcuno di voi si ricorda quel capolavoro di Kurosawa che è il film Rashomon, quando viene interrogato il morto, che viene apposta evocato con un rituale per capire come sono andate le cose in un fattaccio orribile accaduto in un bosco sul quale si indaga, il morto non dice chi viene a scomodarmi, non vede l'ora di raccontare. Ecco l'ultima intuizione. E lo stesso vale per i dannati che Dante incontra all'inferno. Questo lo osserva Auerbach nel famoso libro Mimesis. Dice: questi dannati che Dante incontra muoiono dalla voglia di raccontare, di dire la loro. Quindi ultima intuizione, no? Fino all'ultimo e anche oltre l'ultimo istante, anche i morti anelano al racconto. Una pesante e oscura pietra tombale pone fine alle storie. Le riascoltiamo tutte, non prima di avervi ricordato che sono Emanuele Ferrari, qui voce e mani e corpo suonante, più che mani, dell'Auditorium di Radio Popolare. Riascoltiamo Prokofiev, Storie della vecchia nonna.
Thank you.
Erano le storie della vecchia nonna di Prokofiev. Sono Emanuele Ferrari e vi do appuntamento a un nuovo labirinto musicale pianistico dal vivo. Arrivederci.
Solo gioia, ma considera.